mistake.
Anybody, please.
Buonasera a tutti. Affrontare Two Birds Singing Lullabies di Morningless è stato rivelatorio per due ragioni. La prima è la ricchezza, la vastità e la varietà compositiva di un'opera da 32 canzoni.
That's all you've been waiting for. You've been away for.
La seconda è che, come sempre nella vita, solo se affronti la montagna arrivi dall'altra parte. Morningless è l'alter ego musicale del cantautore e polistrumentista luganese Davide Nevano. Il suo ultimo lavoro è un concept, un doppio album monumentale suddiviso in 5 giornate in cui è narrata l'avventura fantastica e psichedelica di Miles. Era la quantità di musica a trattenermi dall'affrontarlo. Eppure, una volta dentro, ecco il risultato, curato nei minimi dettagli, quasi maniacale, di un lavoro durato 3 anni e che, per la qualità del songwriting e la sensibilità melodica di questo pop e di questo rock d'autore, oggi sembra più che mai rinunciabile, ogni qualvolta senta il bisogno di perdermi nella musica. È con grande piacere che do il benvenuto a Confederation Music a Morningless. Davide Nevano, Morningless, grazie mille per essere venuto.
Grazie a te.
Domanda secca, Beatles o Rolling Stones?
Beatles, assolutamente.
Perché?
E i Beatles hanno una produzione quasi perfetta, nel senso che la discografia non ha veri e propri punti bassi, mentre invece i Rolling Stones, ma anche forse perché la loro carriera è durata molto più a lungo, qualche punto basso magari ce l'hanno.
Chi è Davide Nevano?
Un maestro di scuola elementare che fin da piccolo si è appassionato di musica perché già cantavamo in macchina. Cantavamo tanto, imparavo anche a cantare, allenavo la voce. Verso i 6 anni ho cominciato proprio ad appassionarmi di Beatles. Quindi se c'erano alcuni miei amici che uscivano a giocare, io rimanevo con il mio giradischi, con la cuffia, ad ascoltare magari sempre lo stesso brano. In particolare ricordo Martha My Dear del White Album dei Beatles. La mia prima parola è registrata nel quadernetto dei neonati, è stata dicco, cioè disco. All'asilo tutti portavano i pupazzi, io avevo il giradischi portatile, quella valigetta arancione, quindi musica da sempre.
Perché Morningless? Che nome è?
Perché da ragazzino, come molti, io volevo fare festa la sera. La mattina era un momento traumatico per me, quindi mi immaginavo che bello che sarebbe una vita senza il mattino, in cui si inizia già belli freschi come al pomeriggio. Poi dopo è un discorso un po' sbagliato, tra virgolette, perché se ti alzi all'1 del pomeriggio sei comunque abbioccato.
4 anni fa mi dicevi che la tua musica nasce di notte e attinge dal sogno. È ancora così oggi?
Non solo dalla notte, non solo dal sogno. Mi capita ancora di sognare dei brani e poi di svegliarmi e riscriverli. Purtroppo mi capita anche che mi sfuggano.
But then one day the neighbor sold his land.
In un'epoca in cui l'attention span è ridotto, se va bene, a 30 secondi, fare un disco di 32 canzoni sembra non solo un atto di coraggio, ma quasi sovversivo. Perché tutta questa musica?
Perché ne avevo tanta. Ero al Lido 3 estati fa e ho detto, va, diamo un'occhiata ai miei appunti sul cellulare. Ed erano veramente tantissimi e quindi ho deciso di metterli insieme e di fare un disco, un concept.
Perché il titolo Two Birds Singing Lullabies?
Faceva parte della storia e ho detto questo è perfetto perché in sé siamo io e mio cugino Marco, un sassofonista estremamente talentuoso che suona tantissimo. Lui faceva parte del progetto Morningless ai tempi di Losanna, quando è nato nei primi anni 2000. Ma al di là del fatto che poi il progetto l'ho portato avanti io da solo, lui è rimasto un fratello, una persona con la quale ho convissuto e ho condiviso tantissime cose. E noi siamo i due uccelli che marinano la scuola e che cantano le ninne nanne.
Il tuo disco, il tuo concept si intitola Two Birds Singing Lullabies, una storia che si sviluppa sull'arco di 5 giorni, la storia di Miles che al risveglio trova una voragine, la tana del coniglio nella quale cade, trova una porta verso un'altra dimensione, un mondo fantastico ed è solo l'inizio. Che storia è?
È una storia che in realtà mi ha permesso di poter esprimere alcuni valori, alcuni ricordi, incastrandoli nella storia stessa. È una fiaba che però è anche un po' una metafora di alcuni concetti che a me stanno a cuore, come il fatto di non lasciarsi intimorire dalle persone che ti dicono di non guardare in alto. Infatti c'è la canzone che si chiama Don't Look Up, che è uno dei singoli. Poi io non sono un riottoso, non sono uno di quelli che dice no, il sistema no, ma cioè, sono uno di quelli che dice ok, io però so quello che devo fare e vado avanti come dico io, è anche per questo che ho fatto un disco di 32 brani.
Metti subito le carte in tavola, già dalla prima traccia, Who Knows, è evidente il tuo buon gusto per l'arrangiamento, il pop d'autore. Sono solo i Beatles i tuoi grandi maestri?
No, diciamo che loro mi hanno dato l'imprinting perché li ho veramente ascoltati, divorati da bambino, e tuttora quando in macchina tra i mille dischi che ascolto mi capita qualcosa dei Beatles, comunque rimango sempre affascinato dalla perfezione, dall'impasto delle voci. Però nel corso degli anni assolutamente sono andato prima in adolescenza verso il Britpop, più Blur che Oasis. Negli anni 90 e gli anni 80 li schifavo, non mi interessavano. Avanzando un po' negli anni hanno acquistato quel valore nostalgico che hanno ancora oggi. Recentemente mi sono buttato anche nel progressive degli anni 70. Who knows what happened? Who knows? Is it my friends or just me? Each day goes by and I'm doing my best to succeed. I'm waiting for the day I will find a way. I will be the one to make a difference. I'm waiting for the day I will find a way. I'll be able to come out on top of it all.
Ci sono gli archi, ho sentito anche degli scratch ogni tanto, cioè del sound design applicato a questo tipo di pop. Sei un perfezionista?
Sono un perfezionista di questi piccoli dettagli. Mio cugino, quando lavoravamo insieme, diceva sempre che non erano cose importanti, che erano un po' delle cavolate, perché lui invece era molto ossessionato dal sound design, che per me è importantissimo ma è fuori dalla mia portata.
Come si fa a mantenere una chiara visione d'insieme quando si lavora a un progetto così esteso nello spazio e nel tempo?
Mi stupisco anch'io di come nella mia testa tutti questi brani rimangono come chiusi nei cassetti dove sono stati creati. Sono come delle piantine che continuano a crescere, e la mia testa non solo ogni tanto viene colpita da una qualche nuova idea, ogni tanto decide di andare su un brano su cui non lavoro da mesi e dire: ah, guarda che là in quel ritornello potresti mettere il coro che fa questo, e lo fa da sola. Quindi dopo per me è solo una questione di cogliere la cosa e di prendere appunti. Such a nice place.
Mi piace molto il concetto grafico che accompagna questo disco. È tuo?
No, non è mio. Per quanto riguarda le grafiche, c'è mia sorella Barbara Nevano, che è un'artista pazzesca, che lavora a Milano, insegna anche ed è illustratrice. Mi ha fatto l'enorme favore non solo di fornirmi le grafiche, ma proprio di far parte di questo progetto e di reinterpretare la mia musica.
Come in ogni avventura fantastica, il protagonista incontra a un certo punto sulla strada una persona che lo aiuta e poi lo accompagna nel viaggio. C'è una Nina nella tua vita? Chi è questa Nina?
Nina è un nome che mi è sempre stato a cuore perché mi piacevano i Cardigans e Nina Persson, la cantante, è stato un mio crush, diciamo. In realtà Nina è Jasmine, mia moglie, che è maestra di pianoforte, che ha suonato nel disco e anche cantato. Ha dato la voce a Nina in un paio di occasioni nel disco.
Non c'è un lieto fine in questo disco. Nina muore Non possiamo dirlo.
Ma sì che si può dire.
E Miles si ritrova sperduto nel buio ad invocare aiuto, sperando che qualcuno lo senta. Perché questa ambiguità alla fine della storia? E che cosa ha detto la tua Nina quando ha saputo che finisce così?
Ma allora Jasmine ci è rimasta un po' male, ha detto: ma perché? Perché poi io sono uno che fa musica molto solare di base, però effettivamente l'ultima tranche del disco è un po' più drammatica, sia per l'accadimento, ma c'è anche un peso a livello musicale. Perché farla morire? In realtà la sua morte era necessaria per fare in modo che la magia che ha permesso a Miles di volare fino alla Stella Rossa, toccarla e fermare la guerra imminente, era necessario per questo. Mentre invece il finale ambiguo in cui Miles rimane intrappolato tra questi due mondi, il suo reale e quello fantastico, ma è soltanto un espediente. Non sapevo bene come finire, se finirlo bene, se finirlo male. Ho detto: ma finiamolo così, che è ambiguo.
Dentro Two Birds Singing Lullabies ci sono quattro skits, Morning 1, 2, 3, 4. C'è un brano strumentale, Her Eyes, l'ultima canzone del primo disco. Che cosa rappresentano questi momenti non lirici?
A volte mi piace pensare che la musica possa veicolare ancora meglio delle parole alcuni momenti, alcune emozioni. È vero che poi è difficile capire la narrativa magari in alcuni casi. In questo caso Miles, dopo un attacco di panico all'inizio del viaggio insieme a Nina, si accampa con lei in questa caverna, accendono un fuoco e nell'addormentarsi la guarda negli occhi e si innamora.
Confederation Music.
Il sogno, il buco, il sottosuolo, un gatto che appare in sogno, l'oracolo, l'altra dimensione, le seggiovie, i boscaioli, un volo in deltaplano. Ci sono gli elementi del miglior viaggio psichedelico, dell'LSD, dello stato di coscienza alterata. La fine degli anni 60, in fondo, un momento musicale e culturale. Quell'epoca, quei dischi rientrano in questa tua visione?
Ma quell'epoca, cioè, anche volendo, non riesco proprio ad abbandonarla, anche se non l'ho vissuta. Io sono stato influenzato da quella musica e in un qualche modo la lente attraverso la quale vedo le cose che devo interpretare ed esprimere in musica è una lente che porta tutti quei segni, quelli degli anni 60, della psichedelia. Però non faccio uso di quel tipo di cose, ma no, giusto specificarlo. Semplicemente è un linguaggio che oramai è entrato a far parte di me.
Che cosa vorresti che il pubblico cogliesse di questo disco?
Se le parole riescono ad avere un significato per le persone che ascoltano, a dare un momento di felicità, perché comunque il mio scopo è quello, dare delle emozioni, ecco. È stato molto difficile scrivere le parole di questo disco perché volevo portare avanti questa narrativa, ma nel contempo volevo che ogni brano potesse dare qualcosa anche a livello testuale. Il prossimo disco sarà un po' più semplice, forse.
quando avevo aggiunto Every Step alla playlist di Confederation Music, mi hai scritto che è uno dei brani più importanti del disco per te. Come mai?
È un brano strano, un brano diverso dagli altri perché è molto di campagna, molto tranquillo e sognante, e mi è venuto in mente dopo che ho visto una puntata di The Office, la serie TV. È uno degli ultimi brani che è nato, perché gli altri attingono a diverse epoche, a diversi periodi della mia vita. Mi piace molto semplicemente proprio come suona, ma in più ha un testo di un certo livello secondo me rispetto ad altri testi del disco, perché va a menzionare anche Buzzati, che è un autore a me molto caro. Si apre proprio dicendo: mi sento come un intruso in un mondo d'altri. È una frase di uno dei tanti racconti di Buzzati.
I feel like an intruder in a world.
Concepire un'opera di queste dimensioni è un enorme lavoro che non hai fatto da solo. Chi ha prodotto questo disco?
Se parliamo di produzione a livello di scrittura dei brani, arrangiamenti, ho fatto tutto io, però Mark Vanzulli con il suo MV Studio a un certo punto è rientrato nella mia vita, diciamo, nel senso che ci conosciamo da tanti anni, ha sentito un paio di brani, ha detto: ma fammi provare a metterci mano, e lui è bravissimo con il sound design. Ha provato uno, due, tre pezzi, alla fine è stato preso dall'entusiasmo e ha fatto il suono di tutto il disco.
Una grande opera necessita una grande messa in scena per andare dal vivo.
Necessiterebbe, perché il problema dei miei brani, cioè il problema per me è un valore, però appartengono a generi abbastanza diversi, non è un disco monocorde che va avanti sulle stesse sonorità, ma questo significa avere più strumenti e possibilmente musicisti che sappiano suonare in più stili diversi. Io ho suonato tutto, ma in studio è un'altra cosa. Fare dei live ci vorrebbero dei gran musicisti.
Ci vorrebbero significa che il live non lo contempli per questo disco?
Diciamo che la necessità non ce l'ho, il live a me piace, però per me l'unica cosa importante è creare musica, perché è proprio una cosa che io ho l'urgenza di fare, non posso farci niente.
In the magic window I saw a reflection, there was Tony the cat, the pet I had in my youth, he was chasing two birds. Suddenly stopped, he looked into my eyes and started talking. And here's what he said. He said, there's a war, a war between worlds. Said I'd be able to stop it, stop it, stop it. Then he went on and he said, there's a star shining bright, so bright in the sky. Said I just need.
Davide, noi alla fine della nostra chiacchierata chiediamo sempre al nostro ospite di scegliere un brano del suo disco con cui chiudiamo, e chiedo a te, quindi, fra queste 32 canzoni quali vorresti sentire alla fine per intero e perché la scegli? Intanto io faccio l'orologio.
Perché è chiaro che potrebbe essere Every Step, però potrebbe anche essere I Will Miss You. È un brano solare, diciamo il sole dopo la tempesta, il ritorno del bel tempo.
Davide Nevano, Morningless, grazie mille e buona musica.
Grazie mille a tutti voi.
Trovate Davide Nevano e Morningless nell'album Two Birds Singing Lullabies, un doppio album, 32 canzoni che vanno affrontate con il tempo, con lo spirito giusto e nelle quali vi consiglio vivamente di immergervi. Settimana prossima Camilla Sparks ci racconterà il suo ultimo album I See You Run. Confederation Music torna domenica sera alla stessa ora. Vi saluto con Morningless e I Will Miss You. Buona serata!
I don't anybody please help me, anybody, won't you help me, anybody please help me, anybody, won't you help me.
Confederation Music.